però per esempio la lettura che ha fatto Arcolino non l'ho sentita per niente, non l'ho scritta niente, perché evidentemente la lettura.
State tutti specializzando con questo.
Io sto usando, sto cercando di sbobinare qualche cosa, però è...
C'è un sistema adesso?
Sì, glielo devo vedere.
Che sistema c'è?
Con Gmail, con... devi avere un microfono e...
Fa tutto lui, cioè non si sente, non devi fare più niente.
Però
devi neanche ascoltare.
Le parole vengono cambiate tante volte, salta proprio dei pezzi, sì, quindi certo. Ci devi stare proprio.
Preferiscono usare.
Sì.
Ecco.
Ci siamo però.
Allora ci siamo. Bene. Domenica trentesima del tempo ordinario. La prima lettura tratta dal libro del profeta Geremia, nel capitolo 31. Solo tre versetti, da 7 a 9. Il capitolo 31, tanto per dire, nel libro di Geremia è il capitolo in cui leggiamo la profezia della nuova alleanza. Ma il lezionario di domenica prossima ci invita ad ascoltare questi tre versetti. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, il capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 6. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 126, uno dei canti delle ascensioni. Noi questa sera avremo a che fare con altre due strofe del salmo 119, esattamente la strofa Samech e Ain, dal versetto 113 a seguire, per due strofe. E quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Marco, capitolo 10, dal versetto 46 al versetto 52, sono gli ultimi versetti del capitolo 10, da 46 a 52. Siamo giunti ormai sulla soglia della domenica trentesima del tempo ordinario, come sappiamo, mentre ancora l'autunno indugia nella memoria dei tepori della stagione estiva che comunque sta scivolando lungo piste obbligate verso la scadenza sempre più vicina dell'inverno. E questo è il tempo della ratura, della semina e della speranza. È il tempo della povertà, perché questo è il tempo che spoglia la terra e fa tacere le aspettative a breve termine. Ma ancor più questo è il tempo della povertà, perché esso riduce tutto all'essenziale. Finché il regno di Dio verrà e ogni creatura sarà rinnovata in esso. Manteniamo fermo il nostro ascolto della parola di Dio in comunione con tutto il popolo cristiano. La parola è semente gettata oltre ogni prevedibile misura. Quando non si vedrà più niente sulla faccia della terra e il cielo stesso sarà chiuso sopra di noi, allora le lacrime versate, come dice il Salmo 126, si riveleranno feconde come sementi che la parola di Dio getta e custodisce nel terreno della nostra storia umana finché tutte germoglieranno e porteranno frutto. Cogliamo la semina, anzi partecipiamo a essa con le nostre lacrime, nella povertà delle nostre cose, ma nella speranza delle cose infinite a cui Dio ci ha chiamati. Ed ora Leggiamo nel libro di Geremia i versetti che vi citavo, capitolo 31, versetti da 7 a 9. Via, leggi pure.
Poiché, dice il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni. Fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il mio popolo, un resto di Israele. Ecco, li riconduco dal paese del settentrione e li raduno dall'estremità della terra. Fra di essi sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ritorneranno qui in gran folla. Essi erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni. Li condurrò a fiumi d'acqua, per una strada diritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele. Efraim è il mio primogenito.
Grazie. Leggiamo subito il brano evangelico. Nel capitolo 10 del Vangelo secondo Marco, dal versetto 46.
E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Grazie. Torniamo al nostro Salmo 119. Leggevamo fino al versetto 112. Proseguiamo questa sera. Ah. È un grande viaggio quello che abbiamo intrapreso, lo sappiamo dall'inizio della lettura di questo Salmo. È un grande viaggio che continua quando ormai siamo entrati nella seconda metà del percorso. Dal versetto 89 siamo alle prese con le 11 strofe che compongono la seconda parte del Salmo. La prima parte, 11 strofe, fino al versetto 88. E noi ormai abbiamo superato quella soglia, siamo alle prese con le tappe che inequivocabilmente, ce ne siamo resi conto, alludono a un salto di qualità che ormai è avvenuto o dovrebbe essere avvenuto. Il tu di Dio ci avvolge man mano che ci troviamo immersi nella luce di un cammino che in tutto e sempre si viene realizzando come una vita riempita d'amore. È quanto leggevamo nelle strofe di cui ci siamo occupati la settimana scorsa. Ricordate peraltro quel versetto che ritorna tante volte anche nei momenti della preghiera liturgica della Chiesa, il versetto 105: lampada per i miei passi, la tua parola, luce sul mio cammino. Una vita riempita d'amore, è l'amore che dà il motivo stesso della vita. E il Salmo 119, giunti al punto in cui ci troviamo, ce lo dichiara con estrema chiarezza e con un fervore appassionato. È il motivo stesso della vita. E d'altra parte, sempre come leggevamo in quelle ultime due strofe e prese in considerazione la settimana scorsa, è proprio l'amore che ci strappa fortemente e dolcemente, ci strappa dalle ambiguità della nostra soggettività umana. Ne parlavamo a suo tempo. Si apre allora la strada lungo la quale diviene motivo di gioia totale la povertà estrema di una vita esposta al rischio dell'amore, laddove siamo così rigorosamente, così intensamente, così vigorosamente sottratti alle ambiguità nelle quali sguazza la nostra soggettività umana, che pure tende a strumentalizzare anche l'amore, o il cosiddetto amore, o un amore misurato in base non alla gratuità della nostra vocazione alla vita, ma in base alla pretesa di essere protagonisti in proprio, in nome di una nostra iniziativa. E si parla di amore ed è una menzogna. Ed ecco la strada che si apre, laddove la nostra vita è effettivamente esposta al rischio dell'amore. Erano gli ultimi versetti della strofa Nun che leggevamo la settimana scorsa. E quell'amore che comunque diventa finalmente una possibilità effettiva, non illusoria, non ideologica, non fantasiosa, non teatrale, non scenografica, tanto per fare un po' di giochi in maschera, ma la possibilità effettiva. Mentre il cuore si viene piegando e sagomando nel coinvolgimento totale del nostro vissuto. Ricordate l'ultimo versetto della strofa Nun, il versetto 112: ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti, in essi è la mia ricompensa per sempre. Qui ci siamo fermati, qui eravamo giunti. Dunque il rischio dell'amore, ma non in una dimensione astratta che potrebbe anche entusiasmare come dire la fantasia, l'immaginazione, ma nella realtà concreta, operativa, dove tutte le implicazioni del nostro vissuto sono ricapitolate nel cammino di una vita che si viene sagomando proprio in questo modo. C'è da intendere il versetto 112 come risposta a un dono d'amore, come esercizio d'amore, come testimonianza di una gratuità nelle relazioni che strutturano la vita, dove l'amore si viene esprimendo come il valore stesso della vita. Ed ecco, non è finita qui. Versetto 113. è la strofa quattordicesima, Samek. Potevamo anche sospettarlo. Non è finita qui, ho appena affermato. Il nostro salmo, per così dire, non ci lascia mai tranquilli, ci rimette costantemente in discussione. E devo dire che dimostra in questa maniera il nostro salmo di essere espressione di una esperienza molto matura e molto onesta, che non vuole illuderci, non vuole giocare con le frasi fatte tanto per accontentare il pubblico. E qui adesso, vedete, ci rendiamo conto di come sia opportuno e anzi necessario mettere alla prova quell'amore per il quale stiamo affrontando il rischio di vivere, perché vale la pena di vivere perché l'amore ne è la motivazione intrinseca. E dunque qui leggo: detesto gli animi incostanti, io amo la tua legge. E quel che segue, subito leggeremo gli altri versetti. Vedete che qui si parla di animi incostanti. Personaggi così identificati, inaffidabili, troppo poco. Vedete che qui è usato un termine piuttosto singolare, di uso non frequente, che serve a indicare i rami quando sono potati, quando sono schiantati, quando sono spezzettati, quando sono rinsecchiti, perché lo dice anche Gesù nel Vangelo, come ricordate, quando il tralcio della vite in quel caso è tagliato, è secco e merita solo di essere utilizzato per il fuoco. E qui, vedete, abbiamo a che fare con dei rami secchi. E vedete che questa immagine è ancora una volta applicata a quella vocazione alla vita che ormai coincide con la vocazione a una vita strutturata nella gratuità dell'amore. Ed ecco una frantumazione, quella che qui intravediamo, della nostra vocazione alla vita, a lungo percorsi dove diversi amori inevitabilmente giungono a quella secchezza che è propria di una sterilità improduttiva. Inconcludente, intrinsecamente contraddittoria. Qui il nostro salmo allude a situazioni nella nostra vita umana nelle quali relazioni intraprese sotto titolo che fa riferimento e anche con molta energia e con molta spavalderia a un valore che è proprio dell'amore gratuito, ed ecco vicoli ciechi. strade interrotte, attese forse impazienti, attese forse appassionate, ma alla resa dei conti un amore ingannevole. Allora non è più amore, allora non era amore, dunque la necessità di una prova, di una messa alla prova dell'amore, perché l'ipotesi che qui viene considerata non è affatto aleatoria, puramente intellettuale o un'ipotesi che è lontanissima da noi. E sappiamo bene come quello che è pure in noi l'impegno originario dedicato con sincerità a quella vocazione alla vita che siamo ormai consapevoli si realizza validamente nella gratuità dell'amore, ma quell'impegno è esposto a molteplici possibilità di frantumazione lungo percorsi deviati, una ramificazione, per stare proprio al significato letterale del termine usato qui, rami che danno lì per lì l'immagine di una crescita e in realtà sono rami da potare, rami da schiantare, rami secchi e isteriliti. Ebbene, vedete, qui il nostro Salmo subito rilancia il motivo che ormai è stato indicato come la qualità intrinseca di una vocazione alla vita. Io amo la tua legge. E appunto è il fatto che ci sei tu, è il fatto che ci sei tu che mi rimanda costantemente a quella necessità di sagomare la vita, come già accennava l'ultimo versetto della strofa precedente, in maniera corrispondente a quella rivelazione che mi è stata e ci è stata così sapientemente elargita. E tu sei mio rifugio e mio scudo, dove vedete qui è in questione non l'impatto con qualche avversario che potrebbe aggredirci dall'esterno o arrivare con i barconi dal mare, qui è in questione esattamente l'impatto con quel quel fenomeno patologico, e uso questo aggettivo a proposito e su questo vorrei insistere, una malattia. È una malattia, vedete, che forse non era diagnosticata all'inizio del cammino, anche quando il cammino si è inoltrato in quei territori che implicano un livello di maturità ormai riconosciuta, evidente, dichiarata, una malattia che emerge nel tempo, che emerge forse quando meno ce lo si aspetta, è una malattia nascosta, ma a maggior ragione forse minacciosa, come quella fatica di chi ha intrapreso il grande viaggio e finalmente si è reso conto con matura consapevolezza che il grande viaggio prosegue e proseguirà e dovrà proseguire, dovrà svolgersi come risposta a un dono d'amore, ed ecco una fatica che a un momento particolarmente sgradevole del percorso assume le caratteristiche di una impotenza patologica. Perché dico questo? Vedete, qui c'è scritto: tu sei mio rifugio e mio scudo, spero nella tua parola, allontanatevi da me, o malvagi, osserverò i precetti del mio Dio. Avvertiamo un certo affanno, comprendiamo bene il turbamento che assale il soggetto orante che qui ci interpreta tutti, perché aggiunge: sostienimi secondo la tua parola e avrò vita, non deludermi nella mia speranza. Vedete questo sostienimi? Sta cadendo, sta svenendo. Vedete, questo è lo stesso verbo che incontriamo nel Cantico dei Cantici, capitolo 2, versetto 5, versetto 6, il Cantico, quando la creatura amata non è in grado di reggere la relazione d'amore con il diletto. È ammalata, sono malata d'amore, dichiara lei stessa, è il Cantico dei Cantici. È questo verbo? E sviene, e cade, ed è il diletto che la sostiene, che la tiene in braccio con la destra e con la sinistra, e la depone e veglierà, e la adagia al suolo e veglierà poi al capezzale della creatura amata, ammalata. Ecco, è proprio questa malattia nascosta che adesso vedete esplode, ed esplode in una fase ormai particolarmente impegnativa del percorso, quando, come già vi dicevo, meno ce lo si aspetterebbe. L'impatto con situazioni che hanno dato modo di manifestarsi a amori ingannevoli, altri amori, altre tensioni, altre ricerche, altre aspettative. Eppure, la svolta era venuta, quell'amore dichiarato come il programma di una vita deve essere sottoposto a una verifica. E ci siamo. Una prova. Una necessità più che mai urgente, da cui non si può prescindere. Sostienimi secondo la tua parola. Peraltro, vedete, il tu di Dio è proprio lui, attivo nel momento in cui è necessario diagnosticare questa malattia, e nel momento in cui appare in maniera così scoperta la fragilità di chi non ce la fa a stare in piedi e cade, uno svenimento che qui viene messo in connessione con un'esperienza di vergogna, su cui bisognerà ritornare, perché il versetto 116, vedete, dove dice: non deludermi nella mia speranza, non mi fare vergognare, non svergognarmi nella mia speranza, perché esattamente qui i dati di una vita che si sta confrontando con quella malattia nascosta, ma ormai apparsa e conclamata, deve fare i conti. La vergogna. E questa vergogna, vedete, non è semplicemente il segnale che manifesta in maniera inconfondibile quella certa malattia per cui l'amore si è moltiplicato in una molteplicità di direzioni che a resa dei conti sono diventate motivo di smarrimento, di confusione, di imbarbarimento, di impotenza, malgrado le dichiarazioni, malgrado i propositi, malgrado anche l'apparato scenografico che ciascuno di noi può valorizzare per confermarsi nella propria vocazione in risposta alla gratuità dell'amore, ed ecco amori dispersivi, corrosivi, e amori ingannevoli e la vergogna che è sintomo inconfondibile di questa patologia dell'animo. È una patologia che, come vi dicevo, ci riguarda non esattamente nelle prime tappe del percorso, ma nelle tappe in cui il percorso sembrava ormai essere garanzia di pronto raggiungimento della meta. E non è così. E qui dice il nostro versetto 116, non lasciarmi nella mia vergogna. E d'altra parte non si può prescindere, questa vergogna è un sintomo della situazione che viene adesso. E qui è importantissimo quel che dobbiamo leggere nei versetti seguenti, viene valorizzata la vergogna, è un sintomo, vi dicevo, della malattia, ma valorizzato come strumento rivelativo della pazienza con cui Dio mi soppesa, mi discerne. Dico mi soppesa perché leggo il versetto 17, sii tu il mio aiuto e sarò salvo. Questo gioirò sempre nei tuoi precetti, osserverò sempre i tuoi precetti più che gioirò. Mentre il versetto seguente, 118, tu disprezzi. No, non è disprezzi. Il verbo usato qui è il verbo che indica l'atto di soppesare. Ecco, è il verbo che io stesso usavo poco fa. Sei tu che filtri, sei tu che ti dai da fare per discernere, e ritorna una dinamica nel cammino della vita interiore che abbiamo già comunque messo a fuoco in tante altre occasioni, ma adesso con una particolare delicatezza e anche con una particolare urgenza e con una particolare competenza terapeutica, perché se non sei tu a filtrare le ambiguità che compromettono, non così l'impianto operativo della mia vita, ma compromettono esattamente la motivazione d'amore che è l'impulso portante di essa. Ed ecco, tu soppesi chi abbandona i tuoi decreti perché la sua astuzia è fallace. È proprio vero, vedete, ci sono di mezzo delle ambiguità che sono piuttosto raffinate per come stiamo considerando. Quanti amori dichiarati così, illustrati così, forse anche proposti come messaggio da condividere con altri, così, amori, in quanto amori e in quanto proiezioni quell'intimo nel cuore umano che ha preso sul serio la necessità di consacrarsi al servizio dell'amore, e sono amori dispersivi, amori fallaci, amori bugiardi, amori inquinati. Vedete la vergogna. E d'altra parte è proprio come vi stavo dicendo, questa vergogna che dà sintomo del malessere interiore. Malessere interiore che spesso si accompagna con una nota di tristezza, che si inserisce nei movimenti interiori più profondi dell'animo umano, laddove il cammino di una vita improntato alla gratuità dell'amore si avviluppa nelle ombre di una tristezza amara, forse severa, forse addirittura intransigente. Ed ecco, tu soppesi, sei tu che nella vergogna confermi la sapienza magistrale che giunge a noi attraverso la parola, dunque nell'ascolto, e nell'ascolto che continua ad accompagnarci, a educarci lungo il cammino, e sei tu che consideri scorie tutti gli empi della terra, dice il versetto 112, perciò amo i tuoi insegnamenti. Tu fai fremere di spavento la mia carne e io temo i tuoi giudizi. Vedete, qui si conclude la strofa, e si conclude proprio là dove il nostro soggetto orante ci incoraggia a consegnare la nostra vergogna a lui, al tu della nostra vita. E quella vergogna, così come è stata illustrata sempre con qualche approssimazione nei versetti precedenti, ed è proprio nella consegna di questa vergogna al tu, che è confermato con rigorosa pazienza, con fedele coerenza, come il maestro nel cammino della mia vita, la sua parola continua a illuminare la strada. Ebbene, questa vergogna diventa lo strumento pedagogico che paradossalmente, da sintomo di un malessere impotenza ad amare, diventa pedagogia che realizza l'autenticità dell'amore. Tu mi insegni ad amare proprio in quanto sai come trasformare quella vergogna in un'occasione di crescita, di maturazione. Vedete, non, sembra che non si finisca mai, di fatto non si finisce mai, si finirà nel regno della vita, nel giardino, non prima. È importantissimo quel versetto 120 dove tu fai fremere. Vedete, qui è usato un verbo molto interessante, perché c'è la pelle che si accappona, potremmo dirlo così in maniera un po' brutale. In realtà la traduzione in greco dice kathiloson, tu inchiodi la mia carne, confige, dice la traduzione in latino, e tutti i padri della Chiesa hanno inteso questo versetto come un accenno inconfondibile alla carne crocifissa. Tu crocifiggi la mia carne, e laddove sei tu che crocifiggi la mia carne, la carne della mia vergogna, sei tu che fai di me svergognato nella carne l'interlocutore che sta crescendo e maturando alla scuola dell'amore. Sei tu che crocifiggi la mia carne? I padri della Chiesa, a questo riguardo, leggevo ancora oggi, sono concordi, da Origene, ad Atanasio, Ilario, Girolamo, Agostino, e tra l'altro testi di Paolo nella Lettera ai Galati sono più che mai pertinenti. Sono stato crocifisso con Cristo, dice Paolo nella Lettera ai Galati. E dunque sono stato crocifisso. Ma là dove la vergogna del mio vissuto, che è segnato dall'esperienza di un'incapacità ad amare, è denunciata nella sua evidenza ormai incorreggibile, proprio quella stessa vergogna diventa modalità pedagogica mediante la quale il tu della mia vita apre le strade dell'amore, le apre nell'intimo del cuore consegnato nella vergogna, le apre nella concretezza del vissuto, così come adesso leggiamo nella strofa che segue. Questo è l'amore che finalmente diventa operoso. Proprio questo amore che è passato attraverso il filtro della vergogna, che è passato attraverso la prova che crocifigge la mia carne, proprio questo è l'amore che è come quel ramo che, escludendo tutti gli altri rami che sono stati potati, finalmente porterà frutto. Allora leggiamo il versetto 121. Ho agito secondo diritto e giustizia, non abbandonarmi ai miei oppressori. Qui vedete, abbiamo a che fare con un'oppressione. Interessante questa espressione, ritorna ancora. Di per sé il termine usato qui allude a una aggressione che spesso usa il linguaggio, dunque la calunnia. È una calunnia che mi avvilisce, che potremmo, formulare a modo nostro più o meno in questi termini: guarda comunque che tu non vali niente, guarda comunque che vedi che figura ci fai, guarda comunque che quella vocazione alla vita nella gratuità dell'amore è una pura fantasia, vedi che nella vergogna tu puoi solo continuare a giacere per terra come quella creatura che, amata in maniera così gratuita e eccezionale, eppure non è stata capace di fare altro che di cascare per terra come una terracotta e di svenire. Tu sei questo. Ecco, questa si chiama calunnia, questa si chiama oppressione. L'ho preso Hoshek, è una figura demoniaca nel linguaggio biblico, l'oppressore. E qui non abbandonarmi. E notate il verbo agire, perché siamo ormai alle prese con una prospettiva nella quale quella vocazione all'amore di cui sappiamo, proprio perché è una vocazione confermata e rieducata attraverso l'esperienza radicale della vergogna, diventerà operosa. Non resterà un proposito, una velleità, un desiderio, una pia immaginaria contemplazione di eventi che nei fatti non si realizzano mai. Ho agito, qui dice, e questo verbo ritorna ancora due volte nella strofa. E allora andiamo avanti. Assicura il bene al tuo servo, garantisci tu. Ecco, interessante questo versetto 122. Garantisci tu. C'è chi garantisce per me. Lo svergognato? Beh, d'altronde, come nel Cantico dei Cantici, il diletto ha preso in braccio, ha sostenuto la creatura che sviene, che è malata, che è stesa a terra adesso, veglia al suo capezzale. C'è chi garantisce per me. E io, d'altra parte, mi trovo adesso. Vedete, lo dice il versetto 122 ancora una volta in maniera esplicita, nella condizione di un servo. Non abbandonarmi ai miei oppressori, leggevamo, assicura il bene al tuo servo. Tu garantisci per me, tu garantisci per me lo svergognato. Mentre io non trovo altro, ma è veramente il modo autentico per essere presente e attivo in questa vicenda, la mia posizione è quella di un servo, e di un servo che si viene consumando nel suo servizio, ma non mi opprimano, qui ritorna quel verbo, i superbi, perché tu garantisci per me che sono un servo, e i miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza, questo sono io, un servo. Mi sto consumando e nella tua parola di giustizia. E vedete che questa posizione, che è quella di un servo che si sta consumando, in realtà realizza il massimo della operosità. Quel che stiamo leggendo. Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore, vedete qui il versetto 124, e insegnami i tuoi comandamenti. Già, il massimo della operosità, perché sei tu che agisci. Sapete, per dirla subito, in modo tale da affacciarci ancora una volta, e non è la prima, e non sarà nemmeno l'ultima, su quello scenario che costituisce la sintesi ultima di tutta la storia della salvezza, sei tu che agisci, perché sei tu il crocifisso che ha condiviso la mia vergogna. L'amore crocifisso è il tuo, ed è quell'amore crocifisso che adesso l'espressione sincera, autentica, operosa di me svergognato, in quanto sei tu che garantisci per me, in quanto sei tu che fai di questa mia vergogna la modalità propria di un discernimento che mi solleva, mi guarisce. Ancora avrò modo per traballare, sarò convalescente, chissà che prima o poi non capiti ancora qualche incidente, ma non c'è dubbio, tu agisci con il tuo servo secondo il tuo amore, e insegnami i tuoi comandamenti. Vedete, è il massimo della operosità quella che si prospetta in un contesto in cui sembrerebbe che l'impotenza nell'esercizio dell'amore abbia ormai dimostrato che è il momento di chiudere la partita, e non è così. E allora ecco gli altri versetti della strofa, e arriviamo in fondo. Versetto 125, io sono il tuo servo, fammi comprendere. Vedete, ci riusciamo. Fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti. Non più di questo, ma è esattamente il titolo adeguato per rappresentare quella posizione vergognosa che mi riguarda e di cui, e per cui tu garantisci. Laddove tu crocifiggi la mia carne nella evidenza di come è incerto, per non dire esattamente fallimentare, ogni mio progetto d'amore, è proprio là tu mi stai educando all'amore. Proprio là tu garantisci per me quell'amore crocefisso, che è il tuo modo di amare un servo in attesa, come sono io. Ormai in qualche maniera sottratto a tutte le fantasie, le ipotesi, le pretese di programmarmi nella autenticità di una vita consacrata all'amore. Ed ecco, è tempo che tu agisca, Signore. Qui il versetto 126, questo tempo è il tuo tempo. Vedete, è il mio momento, il momento della mia vergogna, che è inserito nel tempo tuo, è incastonato nel tuo tempo, è il tempo in cui tu sei attore. E quando il versetto 126 aggiunge hanno violato la tua legge, vedete, qui hanno violato, hanno sprecato, meglio potremmo tradurre così, in latino dissipaverunt, dissipaverunt, hanno dissipato, hanno sprecato. Vedete, l'amore sprecato, l'amore sprecato. Se non è amore vissuto nel tempo del tu, nel tempo in cui quel tu è protagonista dell'amore crocifisso, è quel tu che ha garantito per la mia vergogna, che si è preso cura della mia vergogna, che ha fatto sua la mia vergogna e che nella vergogna ha instaurato un rapporto creativo che conferisce al mio povero vissuto abituato a sprecare l'amore la fecondità di un di una vita sta scoprendo e potrà scoprire in maniera sempre più intensa e feconda la propria vocazione all'amore. Una vocazione all'amore che è per coloro che sono stati svergognati, ma che nella vergogna, vedete, hanno scoperto che non sono stati abbandonati alla maniera di coloro che sprecano. È tempo che tu agisca, Signore, questo è il tempo tuo. È il tempo del tuo amore crocifisso per me. Perciò, ecco qui, versetto 127, amo i tuoi comandamenti più dell'oro fino. Vedete, un amore vivo, un amore autentico, un amore che è vivo e autentico perché è un amore povero, perché è sempre un amore crocefisso, perché è sempre un amore piagato, perché è sempre un amore che porta in sé l'esperienza inconfondibile di quella trafittura che ha eliminato tutte le fantasie e le ambiguità favorito l'esperienza della vergogna, ma quella vergogna è allo stesso tempo terapeutica, garanzia di vicinanza da parte del Signore. Maestro, per noi, per me, tutto intenzionato, Lui a presentarsi come garante di una vocazione all'amore non sprecata in me. Per questo l'amore crocifisso. Perciò amo i tuoi comandamenti più dell'oro fino. E per questo, qui dice, tengo cari i tuoi precetti. Non so come dire la nuova traduzione.
Io considero retti.
Come?
Io considero retti tutti i tuoi precetti.
Sì, considero retti, meglio questa nuova traduzione, i tuoi precetti e odio ogni via di menzogna. Meglio, ma io direi ancora in maniera più energica. Per questo vado diritto. Forse così già in altre occasioni vi suggerivo. Quindi qualcuno ha preso qualche noticina, avete fatto bene.
Vado diritto,
ecco, per questo vado diritto, secondo i tuoi precetti, vedete? E, un amore crocifisso è pure un amore che cammina, un amore che vive nella pazienza della marcia, di tempo in tempo, e in ogni tempo è amore che non confida in altra garanzia che non sia quella dell'amore crocifisso con cui il Signore si è preso la briga di non sprecare la sua vocazione, come la nostra e quella di ciascuno di noi. E per questo cammino, per questo marcio, per questo avanzo, per questo paradossale risolutezza nel tempo della malattia, della vergogna, dello svenimento, della caduta, e tutto quello che sappiamo, ma sono più che mai consapevole di essere in grado di camminare, e non perché improvvisamente sono rimasto prigioniero di una esaltazione, oppure essendo svenuto ho sognato, e nel sogno chissà quale ipotesi straordinaria mi si è prospettata. No, è proprio nella concretezza semplice, paziente, pacata, faticosa, crocifissa, nella concretezza crocifissa del mio vissuto che sono in grado di camminare passo passo dietro di te, con te, perché tu sei il maestro dell'amore crocifisso. Allora fermiamoci, lasciamo da parte il nostro Salmo 119. E spostiamo l'attenzione verso il brano evangelico. Siamo alla fine del capitolo 10. Siamo alla fine di una sezione, nella seconda parte del Vangelo, quello che già sappiamo, alla fine di un terzo ciclo nella sezione. Ricordate, tre cicli che sono introdotti, ciascuno di essi, dall'annuncio della passione e morte del Signore. Per tre volte Gesù annuncia quello che sta per succedere come la missione a lui affidata, una missione che si svolgerà passando attraverso il rifiuto fino alla morte, una ostilità sempre più aspra e feroce fino alla morte. E d'altra parte questa è la strada che si apre per lui, in quanto è il figlio che con il cuore è aperto e in dialogo con la voce risponde così come ha ascoltato. E dunque siamo alla fine del terzo ciclo. Il terzo ciclo era cominciato con il versetto 32 e si arriva alla fine del capitolo. Leggevamo la settimana scorsa i versetti da 32 in poi. C'è di mezzo la salita a Gerusalemme, ricorderete, e quindi la prospettiva della regalità messianica di Gesù, perché Gerusalemme è la città di Davide, la città messianica, e dunque salire a Gerusalemme è progetto che subito viene interpretato come l'annuncio di una prossima dichiarazione messianica. E qui ricordate bene, ne abbiamo parlato una settimana fa, abbiamo riletto questi versetti domenica scorsa, il fraintendimento dei discepoli. La gloria, così come essi ne parlano, intesa come rivelazione di un potere divino che trasforma la loro gratuità dell'amore, quella che è la povertà dell'amore, e trasformata nella pretesa di divinizzare la loro iniziativa umana, ossia il loro amore umano, i loro amori umani, e qui un amore certamente di cui i due e poi gli altri 10 appresso a loro danno prova, e quella prospettiva messianica li coinvolge in termini affettivi molto intensi, la relazione con Gesù, la relazione con la città, la relazione con il popolo, la relazione con una storia, la relazione con la loro particolare possibilità di inserirsi validamente in un evento che si prospetta come compimento di tutte le promesse, tanti amori, il loro amore umano. Ed ecco, vedete, la gloria intesa, stavo dicendo, come rivelazione di un potere divino che trasforma vocazione alla vita nella gratuità dell'amore, che vale per loro come per tutti noi, e valeva già per il nostro antico maestro che si rivolge a noi attraverso il Salmo 119, trasformare questa vocazione all'amore nella pretesa di divinizzare la loro iniziativa umana. E ricordate che Gesù ha messo in gioco la sua figliolanza in risposta alla paternità di Dio, più esattamente Gesù ha messo in gioco la sua missione di figlio, missione che si svolge nella gratuità dell'amore crocifisso. Esatto, più che mai esatto questo modo di ricapitolare quello che Gesù sta cercando di condividere con i suoi discepoli fino al momento in cui, come ricordate, dichiara di essere lui il servo annunciato dagli antichi profeti. Solo il versetto 45 del nostro capitolo 10. Il figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Non è venuto per essere servito, ma per servire. Qui una citazione del quarto canto del servo, era la prima lettura di domenica scorsa, Isaia 53. E vedete, è la sua missione, è la missione del figlio, ed è missione che Gesù sintetizza in maniera ancora una volta inconfondibile come attuazione di una testimonianza d'amore che possiamo più che mai opportunamente fin da adesso definire come amore crocifisso. È lui in questo modo quel servo annunciato dagli antichi. Ed ecco il servo all'opera, e siamo al nostro brano evangelico, lui il servo. Mentre i discepoli si ritirano, ci sono ancora naturalmente, fisicamente ci sono, ma sono latitanti, si confondono con la folla, giunsero a Gerico e mentre partiva da Gerico insieme ai discepoli e a molta folla, vedete che in altri momenti i discepoli sono intervenuti, una volta hanno protestato, un'altra volta si sono scandalizzati, hanno cercato di recuperare nella conversazione posizioni che alludessero a soluzioni diverse da quelle che Gesù invece con tanta fermezza, coerenza sta ribadendo. È la missione del servo, è un amore crocifisso. Ebbene, i discepoli adesso non dicono niente, vedete, in questo caso la loro reazione è equivalente appunto al proposito di confondersi con la folla. Discepoli, molta folla, i discepoli, vedete, ormai come risucchiati nella folla, non prendono posizione in nessun modo dopo quello che Gesù ha appena affermato. Gesù il servo, e vedete, in questo atteggiamento dei discepoli si sintetizza tutto ciò che nel corso della narrazione evangelica ha reso evidente la durezza del loro cuore. Una serie di richiami che man mano abbiamo potuto cogliere sfogliando le pagine del Vangelo secondo Marco, dal capitolo 4 versetto 13. Se non comprendete questa parabola, come potete capire tutte le altre? Nello stesso capitolo, il versetto 40, come mai, dice Gesù, quando sono in barca in mezzo al lago, come mai siete così paurosi, meglio siete così pusillanimi, non avete ancora fede, come mai? Nel capitolo 6, versetto 52, quando anche in questo caso sono alle prese con il vento e le onde in mezzo al mare, non avevano capito il fatto dei pani essendo il loro cuore indurito. Per la prima volta questo viene detto per gli stessi dodici che Gesù ha chiamato attorno a sé, ha costituito come la comunità nella quale elaborare gli itinerari pedagogici che dovrebbero per l'appunto curare il dramma che già Gesù ha riscontrato nel cuore umano, la durezza che non recepisce l'Evangelo. Sì, ma i dodici convocati apposta per essere protagonisti di quegli esperimenti che renderanno possibile la guarigione del cuore umano, ed invece vedete proprio i dodici, proprio loro vengono qui colti stando al linguaggio che il nostro Salmo 119 ci suggeriva poco prima, nel momento in cui sono svenuti, sono caduti a terra, sono ammalati, siamo ammalati, malati d'amore. E più avanti, capitolo 7, versetto 18, il nostro evangelista Marco è poco generoso nei confronti dei discepoli, D'altronde questo dimostra che sa bene di cosa si tratta, e questo dimostra che la catechesi evangelica non è equiparabile a una carezza per i primi della classe. La catechesi evangelica è il dono che attraverso la Chiesa viene riservato all'umanità intera, a tutti e a ciascuno di noi, nessuno è escluso, perché certamente qui i destinatari della novità di cui Gesù è protagonista sono sono gli ammalati, nel senso che sappiamo, Nel capitolo 7, versetto 18, sta scritto che siete ancora così privi di intelletto, ma non capite che tutto ciò è eccetera eccetera, ancora non capite? E nel capitolo 8, subito dopo, girando una pagina, versetto 17, sono di nuovo in barca e Gesù, accortosi di quello che stanno dicendo, dice ai discepoli: perché discutete che non avete pane? Non intendete, non capite ancora? Avete il cuore indurito? Come se Gesù fosse sorpreso, sconcertato. Avete occhi, non vedete, avete orecchi, non udite, e non vi ricordate quel che segue. Dunque, i discepoli adesso ormai, qui, nella pagina che stiamo leggendo, sono personaggi che realizzano, se si può parlare di realizzazione, come l'immagine esemplare di quel che vuol dire essere induriti nel cuore, essere isteriliti nel cuore, quei rami secchi di cui parlava il cuore, che è capace di amare, ma di amare nel senso della dispersione, dello spreco, del ripiegamento, della sterilità. E allora è il linguaggio umano che si diverte a usare una terminologia che in realtà è traditrice, è ingannevole, è bugiarda, è pericolosa. Comunque sia, vedete, i discepoli. A proposito dei discepoli, vedete, dopo che nel capitolo 8, adesso richiamavo quei due versetti 17 e 18, Gesù dichiara espressamente che anche loro sono induriti nel cuore, tutta la sua attività magistrale dedicata allo scopo di spezzare questa durezza non ha ottenuto il risultato, non ha ottenuto, è un fallimento. Sì, ebbene, subito dopo, ricordate l'episodio, capitolo 8, versetto 22, del cieco di Betsaida. Il cieco di Betsaida, qui dal versetto 22 al versetto 26, la fatica di curare quella cecità, e proprio a quel personaggio che compare qui lo sviluppo strategico della catechesi evangelica, a quel personaggio Gesù ha parlato di un'altra strada per tornare a casa. Torna a casa ma non entra nel villaggio, adesso un'altra strada per tornare a casa, un discorso paradossale, eppure è un discorso estremamente eloquente. È la strada che sta percorrendo lui, quell'altra strada. È la strada del servo, è la strada che Gesù sta percorrendo, perché è la strada dell'amore crocifisso. Sarà questa la strada che aprirà il cuore umano? Che aprirà il cuore umano ridotto all'evidenza della vergogna. E quella vergogna sarà la medicina? Che crocifiggerà il cuore, una medicina è una terapia d'urto, una terapia energica, una terapia risoluta, una terapia efficace. Perché è la strada percorsa dal servo che adesso realizzerà quell'obiettivo che magistralmente Gesù si era prospettato e che però non ha ottenuto, perché il cuore dei discepoli è prigioniero di una durezza che ancora non è correggibile, un'impotenza nell'amore, vergogna. Sì, ma questo passaggio alla vergogna, vedete, è un passaggio che si prospetta adesso in concomitanza con quell'altra strada percorsa dal servo. Il cieco di Betsaida deve tornare a casa, ma non entrare nel villaggio. Fatto sta, vedete che qui ritorniamo ai nostri versetti. Intanto sto sprecando un po' di tempo. E qui abbiamo a che fare con una scena che già nei suoi dati empirici è molto istruttiva per noi, perché giunsero a Gerico, e mentre partiva da Gerico, dunque Gerico, due volte il nome di questa località, che è una località importante nella storia della salvezza, come ricordate, è il luogo che segna l'ingresso nella terra. Giosuè, che conduce le tribù attraverso il Giordano, affronta Gerico. Ricordate le mura di Gerico, e le mura che cadono al suono della tromba, o delle trombe, per entrare nella terra? E vedete che qui quel richiamo a Gerico ha a che fare con quella barriera massiccia, poderosa, ben più che murata, che è la durezza del cuore umano. Siamo a Gerico. Immediatamente ricordiamo come l'inizio della narrazione evangelica nella catechesi svolta dal nostro Marco ci ha collocati sulle sponde del Giordano, lì dove è presente e attivo Giovanni che battezza. E il Giordano è la soglia. Mosè attraverso il Giordano, è un nuovo attraversamento del Giordano che Giovanni sta proponendo ai suoi contemporanei mediante il battesimo. Questa immersione battesimale è il modo per alludere alla necessità di attraversare nuovamente il fiume, ma bisogna affrontare Gerico. E dunque siamo sulla soglia della terra, come anticamente, ma sulla soglia del giardino della vita, come l'Evangelista Marco ci ha prospettato proprio nelle primissime pagine della sua catechesi. E si tratta di credere nell'Evangelo di Dio. Capitolo primo, versetti 14, 15, si tratta di credere nell'Evangelo di Dio. E l'Evangelo di Dio è questa novità che si presenta alla nostra vocazione alla vita per dimostrare che la strada del ritorno al giardino è una strada che si apre. E si apre, vedete, non semplicemente attraverso una barriera geografica o anche una barriera di tipo architettonico, ma si apre attraverso quella barriera che è la durezza del cuore umano, che deve essere infranta. Questo è l'Evangelo di Dio. E c'è di mezzo Gesù, che si è presentato appositamente per aprire il varco. Ma intanto, vedete, il cuore degli uomini è duro. E il cuore dei discepoli è duro. E noi siamo a Gerico. E qui compare quel personaggio che conosciamo, che si chiama Bartimeo. Il figlio di Timeo, Bartimeo cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Lungo la strada. Se voi ritornate per un momento solo al versetto 32, mentre erano sulla strada, in viaggio, dice qui, per salire a Gerusalemme, il ciclo, e da qui eravamo partiti la settimana scorsa, dice, Entiodò, mentre erano sulla strada, adesso c'è Gesù che cammina, i discepoli che vanno dietro, ma intanto sono nascosti, sono come dileguati, sono come svenuti, sono come prostrati, alla maniera di figure ridotte a consistenza umbratile che si disperdono nello spazio, ed ecco fuori strada. Qui c'è un personaggio che sta parattinodon. Qui dice lungo la strada, ma meglio tradurre, proprio fuori strada, perché sulla strada stanno camminando quelli che sono in viaggio, e lui è mendicante cieco fuori strada. Vedete, le note caratteristiche di questo personaggio sono più che mai significative. È un mendicante, per dire che ha bisogno di tutto e di tutti. È cieco, per dire che non è in grado di orientarsi nel cammino, certamente. È cieco. È figlio di Timeo. Vedete che Bartimeo vuol dire figlio di Timeo. Questa è una tautologia. Il figlio di Timeo si chiama Bartimeo, si chiama figlio di Timeo, si chiama figlio di suo padre. È figlio di suo padre. Vedete che qui non c'è tanto, mi sembra di poter dire, da valorizzare il dato anagrafico che qualifica il personaggio, ma è una identità senza storia questa. È un'identità che si ripete senza futuro. È Bartimeo, figlio di Timeo. C'è un padre, c'è un figlio, c'è un padre, c'è un figlio, c'è un padre, c'è un figlio. È un'identità che rimane uguale a se stessa, che rimane ripetizione di se stessa, che rimane come incapsulata dentro a una storia che empiricamente potrà anche scivolare lungo le date della cronologia, ma nei fatti priva di sbocchi alternativi, priva di prospettive innovative, non c'è futuro. Che poi, ridicendo le cose secondo criteri che abbiamo acquisito in base a altre considerazioni, è una vita che si ripeterà sempre dentro a un circuito senza gratuità, senza la gratuità dell'amore. Bartimeo è figlio di suo padre, è come suo padre. Suo padre è come suo nonno come suo bisnonno, e così via, il suo figlio sarà come lui, e così. È sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, non cambia niente. Pensate quante volte diciamo tra di noi o ci sentiamo dire, 2000 anni dopo ancora non è cambiato il mondo, ma guarda un po' che roba, non è cambiato. Beh, siamo ancora Bartimeo. Vuol dire che Bartimeo siamo ancora noi. Noi? Perché quello che avviene adesso a Bartimeo riguarda noi. Che siamo ancora quelli, che siamo sempre quelli. E allora la gratuità dell'amore non un'idea. Per non dire un'ideologia, o una fantasia, o un urlo gridato da un predicatore dal pulpito, ma no. Sempre uguale. Ebbene, vedete, il fatto nuovo è che Gesù passa proprio di là. Gesù passa di là. Costui, Bartimeo, al sentire che c'era Gesù di Nazaret, cominciò a gridare e a dire. Il fatto determinante qui è che Gesù passa proprio su quella strada, per quella strada, lì. Dove si trova lui, Bartimeo, e dove si trova ogni altro Bartimeo di questo mondo con tutte le applicazioni di ordine anagrafico che possono rappresentarci. E dunque Gesù passa, e questo passaggio viene recepito come una provocazione. E questa provocazione è come la causa di un sussulto. Qui il versetto 47 dice che al sentire che c'era Gesù, è il verbo acuina, è un ascolto interiore, non è soltanto l'ascolto dei rumori, perché c'è un movimento sulla strada, grida, voci, si informa, qualcuno gli ha detto, lui ha chiesto, ma è un ascolto interiore, un sussulto che ha provocato un certo movimento, un certo rigurgito di atteggiamenti interiori che non possono essere meglio illustrati. Quel che è certo è che questo ascolto interiore, questo sussulto nell'animo, si traduce nella forma di un grido. Cominciò a gridare e a dire, verbo krasim. Dovete sapere che questo verbo è stato usato nel nostro Vangelo. Facciamo una piccola corsa attraverso le pagine, ancora vi costringo a questo esercizio di pazienza. È stato usato per illustrare diverse situazioni nelle quali emerge lo strepito dell'umanità avvilita, afflitta, compromessa, dell'umanità ammalata. E il grido. E prendete il capitolo 3, versetto 11, tanto per confermare il proposito formulato un momento fa, capitolo 3, versetto 11, dove gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando: tu sei il figlio di Dio. Ma ci sono gli spiriti immondi. E nel capitolo 5, versetto 5, è quell'indemoniato che sta dall'altra parte del mare, continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e i monti, gridava e si percuoteva con pietre. E nel versetto 7, urlando a gran voce, disse: che hai tu in comune con me, Gesù? Che c'è in comune tra di noi, Gesù? Già. È il grido di una sofferenza che si sta crogiolando in se stessa, specchiandosi questa sofferenza nei segni della propria incorreggibilità, della propria inguaribilità, della propria patologia senza rimedio. E più avanti, vedete, capitolo 9, versetto, vediamo, 24, il padre del fanciullo subito rispose ad alta voce, ecco, gridò, ed è un problema serissimo, perché c'è questo figlio che è malato gravemente, non sa come venirne a capo, non ci capisce più niente, gridò. Notate che questo stesso verbo ricomparirà più avanti nel capitolo 15, nei versetti 13 e 14, capitolo 15, quando ormai è in atto il processo che si concluderà con la condanna a morte di Gesù. Versetto 13, di nuovo gridarono, crocifiggilo. Versetto 15, gridarono più forte. Il versetto 14, gridarono più forte. È vero che c'è il grido anche nella pagina che segue la nostra, nel capitolo 11, della folla che accompagna Gesù quando entra a Gerusalemme. Ma poi vedete, questo stesso verbo viene usato nel racconto della passione, quando a gridare è Gesù, capitolo 15, versetto 39. C'è un problema, tra l'altro, di carattere testuale, perché non in tutti i manoscritti antichi compare il verbo gridare, ma risalendo indietro due o tre righe, Gesù grida ad alta voce. Vedete, il grido di Gesù che raccoglie come risonanza che assorbe nel suo modo di affrontare il dolore della condizione umana e la morte nella condizione umana, assorbe la voce dolente dell'umanità, quella voce che spesso è anche silenziosa. Non deve essere per forza una voce strepitosa, una voce sonora, è anche una voce che grida quando non c'è fiato per produrre dei suoni più o meno eloquenti o più o meno percettibili. È il grido di Gesù. Vedete, è il grido della vergogna umana. Ce ne parlava il Salmo 119. Ed è come nel brano evangelico che stiamo adesso leggendo, l'eco di quelle che furono le trombe fatte suonare da Giosuè. Anche quelle fanno parte di quella sinfonia di voci, di suoni, di echi, di silenzi che raccolgono tutto il dramma. È il dramma vergognoso della condizione umana, come vergognosa è la realtà di Gerico, ma vergognosa è la realtà di una vicenda nella storia umana in cui il cuore si erge come baluardo, come fortilizio asserragliato in una situazione di durezza invincibile, ed ecco le trombe di Giosuè. E vedete, Bartimeo grida, il grido che è l'eco di tutta la vergogna umana, ridotta all'impotenza in rapporto alla vocazione alla vita, che sta nella gratuità dell'amore. Se no la vita è sprecata, la vita è banalizzata, la vita è ammalata, la vita è consumata nello stordimento. E il fatto, vedete, è che adesso gridare per Bartimeo significa chiamare per nome Gesù. Cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù. Vedete che fino a questo momento gli unici che hanno detto Gesù sono gli spiriti immondi. Gli spiriti immondi. Per dire, Gesù è il nome che serve a indicare la familiarità della relazione. Chiamarlo per nome, Gesù, è un caso raro nella letteratura evangelica. Il narratore chiama Gesù per nome, ma all'interno della narrazione personaggi che si rivolgono a Gesù chiamandolo per nome sono fenomeni rarissimi che vanno studiati. Perché vedete, se gli spiriti immondi, nei testi che peraltro leggevamo poco fa, si rivolgono a Gesù è per dire: vedi che Gesù, che tra te e noi non c'è niente da fare, vedi che tra me e te non c'è contatto, non c'è comunicazione. E dicono questo, lo chiamano per nome per denunciare che la relazione di familiarità è impossibile. E adesso invece Bartimeo dice: Gesù, abbi pietà di me. È il nome del servo, come sappiamo, ed è il nome del servo che viene riconosciuto, è il nome del servo a cui si può consegnare la vergogna della propria vita, laddove l'essenziale di tutto sta proprio in quell'essere creatura ammalata d'amore, e l'essere noi ammalati nella impotenza dell'amore. Ebbene, il grido che invoca il nome, espressione di una confidenza che esplode qui in maniera così originalissima, la percezione di come sia possibile consegnare la vergogna, proprio perché Gesù è il servo, proprio perché Gesù passa di là, anzi proprio perché Gesù si ferma. E vedete, vogliono farlo tacere, lui grida più forte, e allora, versetto 49, Gesù si fermò. Questo verbo qui è poderoso, si fermò. Questo è il verbo proprio che è adatto a raffigurare l'immagine del servo. Il servo si è fermato. È la strada di Gesù, deve andare, deve proseguire, deve arrivare alla meta. E Gesù si è fermato là dove Bartimeo grida. E questo è un participio auristo in greco, stas, un monosillabo, ma è poteroso questo comportamento di Gesù. Si è fermato. Non procede, perché è un povero servo, vedete? Lo ha dichiarato esattamente prima, il figlio dell'uomo è un servo, è venuto per servire, e il servo si è fermato. Il servo passa di là e si ferma là. È la storia dell'amore crocifisso. E poi vedete, adesso è Gesù che lo chiama. Chiamatelo. E chiamarono il cieco. Qui è usato il verbo fonin, non è più il verbo krasin, il verbo fonin. Foni è la voce, il verbo fonin è la voce del servo, è la voce di Gesù che recita il Salmo 22 sulla croce quando è moribondo, e poi consegna il respiro morendo. È la voce di Gesù, è la voce del servo, che poi è l'eco di quella voce che Gesù ha ascoltato, di cui si parla fin dal racconto del battesimo, la voce, ecco il figlio di cui io mi compiaccio, la voce, nella notte della trasfigurazione, il figlio di cui mi compiaccio, ascoltatelo, la voce. E l'eco di quella voce ascoltata da Gesù è la voce con cui si rivolge a Bartimeo. È per davvero la tromba che fa cadere la durezza del cuore umano, è la voce che si rivolge in virtù del suo essere servo, in virtù del suo essere servo fino all'amore crocifisso, è la voce che Bartimeo adesso è in grado di recepire. C'era stato quel sussulto in ascolto dei rumori, in ascolto delle notizie, quel grido da parte sua. Adesso vedete qui versetto 50, egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Tutti gesti estremamente espressivi. Getta via il mantello e rimane nudo. Salta, come fa poi a saltare in quelle condizioni di mendicità un po' compromessa da evidenti difficoltà di movimento. E poi la corsa. E come fa a correre incontro a Gesù essendo cieco? Anche questo è tutto da comprendere, ma non c'è bisogno di comprenderlo ricorrendo a spiegazioni di carattere logistico, tecnico. Qualcuno ha preso per mano, qualcuno l'ha accompagnato, l'ha preso per braccetto, e così. È una operosità nuova, come peraltro già ci anticipava il Salmo 119, un'operosità nuova, una capacità nuova di saltare, di correre, affrontare il mondo col mantello o senza il mantello, per vivere nella gratuità dell'amore. Quando dico operosità nuova, vedete, faccio riferimento alla conversazione che si svolge adesso tra Gesù e Bartimeo, perché Gesù gli dice: che cosa vuoi che io ti faccia? Cosa devo fare? Già, tu agisci, è il tempo in cui tu agisci, diceva il Salmo 119. È il momento in cui tu sei operoso, e tu sei operoso perché ti sei avvicinato nella vergogna, in modo tale che questa vergogna è divenuta essa stessa terapia, medicina, garanzia quella novità che riguarda te nella gratuità dell'amore e in questo amore crocifisso che è il tuo. Ecco che il mio essere crocifisso nella carne diventa tempo e luogo perché la mia vita si apra alla gratuità dell'amore. E ricordate che questa domanda Gesù l'aveva già rivolta ai due, Giacomo e Giovanni, nel Vangelo di domenica scorsa. Cosa volete che io vi faccia? No, sono stati loro esattamente. Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia. E che cosa volete? E qui è Gesù che prende lui l'iniziativa e dice: che cosa vuoi che io ti faccia? Cosa devo fare per te? Ecco, Rabbuni, qui la nostra Bibbia traduce che io riabbia la vista. Questa traduzione è comprensibile, pertinente, però vedete che il verbo anableppin, usato qui, di per sé vuol dire sollevare lo sguardo. Anableppin, sollevare lo sguardo. Non soltanto riacquistare la vista, ma alzare la testa e guardare verso l'alto. E ve lo faccio notare perché questo è il verbo che già è stato usato a riguardo esattamente di Gesù. Se voi prendete il capitolo 6, versetto 41, siamo passati poco prima attraverso quelle pagine. 6, versetto 41, e presi i 5 pani e i 2 pesci, questa è la prima moltiplicazione. Presi 5 pani e i 2 pesci, levò gli occhi al cielo, ecco il nostro verbo, anableppin. Levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani, eccetera, eccetera. E Gesù che alza lo sguardo, ma è l'atteggiamento tipico del figlio, che è rivolto verso il grembo del Dio vivente da cui proviene, a cui ritorna, e spezzare il pane è l'atto con cui esprime quella ospitalità di cui lui si fa garante nel grembo di Dio, alzando gli occhi al cielo. Allo stesso modo nel capitolo 7, versetto 34, in un'altra occasione, vedete, lo stesso verbo ha per soggetto Gesù. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: Efata, apriti, un tale che era sordo muto. Efata, apriti, che poi è un gesto che con questa parola di accompagnamento si ripete tutte le volte che viene battezzato un bambino o una bambina. Alzando gli occhi al cielo. Già. È lo sguardo del figlio che accoglie l'umanità nel grembo del Dio vivente, da cui lui proviene e a cui ritorna. È l'adempimento della sua missione, che viene come sintetizzato in questo sguardo di consegna filiale da parte sua al grembo del Dio vivente. E vedete questo stesso verbo verrà poi usato, se sfogliate qualche pagina andando avanti, capitolo 16, versetto 4, quando le donne si recano al sepolcro. Capitolo 16, versetto 4, si dicevano tra di loro: chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro? Ecco adesso il versetto 4, ma guardando, vedete qui è il nostro verbo, videro che il masso era già stato rotolato via. È lo sguardo sollevato, e non soltanto nel senso empirico del gesto, che è comprensibilissimo, ma nel senso, vedete, di quello sguardo con cui adesso le donne sono in grado di riscontrare come Gesù di Nazareth, il crocefisso che loro cercano nel sepolcro, è vivente. Vivente. È lo sguardo sollevato dal che adesso è in grado di esprimere in maniera così semplice ma così essenziale l'atto con cui si contempla e con cui ci si affida all'amore crocefisso, all'amore vittorioso, all'amore del vivente, all'amore del crocefisso glorificato. E vedete, sarà lo sguardo delle donne nel capitolo 16, per adesso è lo sguardo di Bartimeo, ed è lo sguardo per noi, per come vanno le cose nel corso delle generazioni, fino alla nostra, di innumerevoli discepoli nascosti e sconosciuti, che sono in cammino, nella Chiesa, sulla strada del mondo, per seguire l'agnello dovunque va, come Bartimeo. E questo modo di vedere si chiama fede. Ed è la fede che risponde operosamente alla gratuità dell'amore. È così che la vergogna per la nostra durezza di cuore, rispetto alla quale siamo assillati dall'ossessione della nostra impotenza. Ebbene, questa vergogna per la nostra durezza di cuore nella condizione umana diviene garanzia di autenticità e di fecondità nella nostra vocazione all'amore. Perché? Perché proprio la nostra vergogna può essere finalmente consegnata nel mistero dell'amore crocefisso al cuore di un povero figlio, servo di Dio, che si chiama Gesù. E allora fermiamoci qua.